Addio al Papa che ha messo gli ultimi al primo posto. Dopo 12 anni di pontificato, Francesco è morto stamattina per un ictus all'indomani del suo messaggio per la Pasqua, che rimarrà come un testamento: nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. La sua predicazione è stata religiosa ma anche politica, dal no alla guerra alla salvaguardia dell'ambiente, dall'accoglienza dei migranti alla dignità dei detenuti. Cordoglio da tutto il mondo. A San Pietro è in corso una preghiera dei fedeli, funerali a fine settimana, poi entro 20 giorni il conclave per l'elezione del successore. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio delle 19:30. Francesco è tornato alla casa del padre. Con queste parole il cardinale Kevin Farrell ha annunciato questa mattina alle 10 la morte di Papa Francesco. Il decesso è avvenuto alle 7:35 e non sarebbe direttamente correlato alle patologie respiratorie. L'ipotesi circolata in queste ore è quella di un ictus. La salma di Papa Francesco sarà trasferita nella Basilica Vaticana per l'omaggio di tutti i fedeli mercoledì mattina 23 aprile, secondo le modalità che verranno stabilite e comunicate domani dopo la prima congregazione dei cardinali. I funerali si dovrebbero tenere tra il quarto e il sesto giorno dalla morte, quindi tra venerdì 25 e domenica 27 aprile. Il conclave al più tardi sarà il 10 maggio. A Roma, Piazza San Pietro si è riempita di fedeli. In questi minuti è iniziato un rosario per il Papa, una preghiera, in diretta da Piazza San Pietro. Maria D'Amico.
Sì, buonasera, sono in diretta, sono qui proprio sotto uno dei maxi schermi, ce ne sono quattro disseminati nel centro, nell'emisfero di Piazza San Pietro. Da lì stanno iniziando dei cori e poi successivamente, proprio in questo momento, sta salendo uno dei celebranti, poi successivamente inizierà una preghiera dedicata a Papa Francesco. La piazza che abbiamo già raccontato in tutta questa giornata è in questo momento già molto 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 piena, così come è piena Via della Conciliazione, un numero incredibile di persone che continua a camminare e che adesso in questo momento sta andando verso il luogo della preghiera. Sono state distribuite delle copie dell'Osservatore Romano, ci sono moltissimi pellegrini, moltissime persone con in mano la copia dell'Osservatore Romano, che ha una pagina listata a lutto. La prima: il Signore ha chiamato a sé il Santo Padre Francesco oggi lunedì 21 aprile, il Signore l'ha chiamato, e poi due editoriali a firma di Andrea Mondo e Andrea Tornielli. Fa un po' impressione tutte le persone che camminano. Vedo alle mie spalle due bandiere palestinesi, ci sono delle persone che stanno camminando verso il sagrato con la bandiera palestinese. Grazie Sua Santità. Cosa c'è scritto qui sotto in arabo? La stessa cosa, grazie, un ringraziamento al Santo Padre espresso da parte della comunità palestinese. Si apre con la giornata di oggi. Voglio anche dire che il clima è cambiato, adesso non c'è più lo stupore di dolore e di stupore, di dispiacere che abbiamo un po' raccontato questa mattina, ma ci sono tante persone che arrivano qua sempre più consapevoli di quello che accadrà, e saranno ore molto complesse. La preghiera di questa sera è soltanto uno degli appuntamenti, un appuntamento rituale. Poi la salma di Papa Francesco sarà portata in Santa Marta per il rito della constatazione della morte e la deposizione della bara, ma sarà un evento, diciamo, quasi in forma privata, non ci saranno immagini. Poi è previsto per domani la prima congregazione generale dei cardinali, quelli che sono già a Roma e quelli che stanno arrivando. Le congregazioni sono le riunioni che lavoreranno per arrivare al conclave e che quindi decideranno i passi successivi. La traslazione della salma, così ha diffuso l'ufficio stampa della Santa Sede, potrebbe essere il mercoledì 23, sarà messa a disposizione del saluto di tutti i fedeli, e questo rito tradizionalmente dura per 3 giorni, quindi la data più probabile per l'estremo saluto a Papa Francesco sarà sabato 26 aprile. Vi restituisco la linea da Piazza San Pietro.
Grazie, grazie Maria D'Amico. Appunto, da Piazza San Pietro Bergoglio, era nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires in Argentina. Insieme a Roma è l'altra città nel mondo dove più forte è il ricordo in queste ore. In diretta da Buenos Aires la giornalista Marta Facchini. Buongiorno Marta.
Buonasera.
Buonasera.
Sì, a tutte. Ciao, buonasera. E Buenos Aires, sì, è una città con cui Bergoglio ha sempre avuto un rapporto molto forte, perché è la città dove è nato, dove è cresciuto e dove è stato arcivescovo per 15 anni. E in questi momenti la capitale argentina lo sta ricordando con molta commozione e con molto amore, e dalle prime ore della mattinata si stanno organizzando messe e momenti di preghiera, e la giornata è cominciata con una celebrazione nella cattedrale metropolitana di Buenos Aires, una messa organizzata all'ultimo momento dall'arcivescovo Jorge García Cuerva. Centinaia di persone sono accorse per partecipare a questo momento di preghiera e stanno continuando ad arrivare anche adesso che la cerimonia è finita, e sono impiegati che escono dal lavoro, scolaresche, pensionati, sono persone visibilmente commosse che si abbracciano, piangono e si tengono per mano, e la stessa scena si sta ripetendo anche all'interno della Basilica de Flores, che è la basilica che si trova nel quartiere dove Bergoglio è nato e dove Bergoglio è cresciuto, così come nelle parrocchie dei quartieri popolari, delle baraccopoli, che sono le Villas Miserias che Bergoglio frequentava. Come dicevamo, Francesco ha sempre avuto un rapporto molto forte con la sua città natale, e le persone che in questi momenti lo stanno salutando e stanno andando a porgere un ultimo saluto lo ricordano anche con degli aneddoti personali, e lo ricordano quando si muoveva per la città usando i mezzi pubblici, un arcivescovo che condivideva il mate, lo descrivono come una persona molto attenta e molto semplice in ascolto. C'è molta commozione, ma anche c'è molto orgoglio nel ricordare il primo pontefice argentino e il primo pontefice latinoamericano. Quello che si sta sottolineando in questi momenti è che se l'uomo non c'è più, rimane però una eredità da difendere. Questa eredità è quella di una chiesa aperta e vicina alle persone escluse, alle persone messe ai margini.
Grazie Marta Facchini da Buenos Aires. Tante le reazioni da tutto il mondo, hanno parlato un po' tutti i leader mondiali, il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, il ricordo del Papa si traduca in responsabilità, Donald Trump riposi in pace, il Presidente russo Vladimir Putin ha trattato la Russia nel modo migliore possibile, ce lo ricorderemo, il Presidente ucraino Zelensky ha pregato per la pace per gli ucraini, memoria eterna. Da Gaza è arrivato il messaggio di padre Gabriel Romanelli, che in questi anni di guerra ha avuto un rapporto telefonico quotidiano con Papa Francesco. Lo ringraziamo e preghiamo per lui, che ha tanto amato la nostra Chiesa di Gaza e ha lavorato per la giustizia e per la pace. Sentiamo Alfredo Somoza.
Dai primi messaggi di cordoglio dei potenti della terra, di semplici cittadini e cittadine per la morte di Papa Francesco, emerge con forza la sua predicazione, che era sì religiosa ma anche fortemente politica, e sono aspetti che si tenevano insieme: la misericordia, la pace, la carità e la lotta per migliori condizioni di vita, e poi la grande novità che Francesco ha prodotto nella storia millenaria della Chiesa, la preoccupazione per la salute del pianeta. Non un ambientalismo conservativo, ma fortemente riformista. Pace climatica da raggiungere rivedendo le moderne tecniche di sfruttamento delle risorse naturali, dando dignità al mondo rurale, rispettando le minoranze e custodi della terra, denunciando il consumismo. Tutti i temi contenuti nelle sue due principali encicliche, Laudato Si e Fratelli Tutti, nelle quali riecheggiano gli insegnamenti di Francesco di Assisi, così lontani nel tempo e così attuali. Come per altri leader carismatici, oggi rimpiangono Francesco personalità politiche lontane anni luce dal Papa, ma che in queste ore sembrano essersi allineati, diventando, solo per qualche minuto, consapevoli che un mondo senza pace e piegato dall'ingiustizia non è un mondo che merita di essere vissuto, ma che va cambiato radicalmente. L'agenda politica di Bergoglio è stata antica e moderna insieme, riproponendo valori che nessuno può rifiutare, ma che pochissimi hanno provato a mettere in pratica sul serio. Una figura tra ombra e luci, che ha però obbligato a riflettere e a ricordare quella fetta di mondo che sta ancora aspettando la giustizia sulla terra.
pace, ambiente, diritti, come avete sentito, questioni che hanno contraddistinto il pontificato di Bergoglio e che hanno fatto discutere tra i cattolici ma anche dentro al mondo progressista. L'opinione di Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega.
Ha appunto un ruolo di leadership politica, gli è stata assegnata, non se l'è presa da solo, diciamo, gli è stata assegnata in un mondo progressista di sinistra, come dire, orfano di grandi figure di riferimento, che quindi ha visto in Papa Bergoglio, che ha sottolineato sempre la sua vicinanza agli ultimi, ai poveri, ai diseredati, ai migranti, quindi tutti temi che ovviamente stanno molto a cuore al popolo di sinistra, ha visto in questo Papa un punto di riferimento, ma in realtà si tratta comunque di un Papa, a mio parere, molto conservatore, che su alcune delle cose su cui aveva potere interne alla Chiesa, penso per esempio al tema del sacerdozio femminile, penso per esempio anche alla questione dell'omosessualità, che viene sempre portata come esempio di visione progressista di questo Papa, ma dal punto di vista della dottrina non è cambiato nulla rispetto alla postura della Chiesa cattolica nei confronti dell'omosessualità.
L'impegno contro tutte le guerre, ieri nel suo ultimo messaggio aveva citato la guerra a Gaza, una situazione ignobile l'aveva definita. Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire a Gerusalemme.
Credo che ci sia un'eredità, un'impronta profonda che lui ha lasciato qua, e questo far sentire fino all'ultimo la vicinanza alle terre più martoriate, quindi Gaza, e quindi questo appello incessante per la pace, credo che siano molto presenti. Poi ovviamente purtroppo la politica, appunto, sembra andare in un'altra direzione, e anche dal punto di vista, appunto, del mondo laico viene meno uno dei pochi leader internazionali che ha cercato fino all'ultimo di spendersi per la pace e di far capire l'assurdità, la follia della guerra. Quindi è davvero un vuoto che Francesco lascia nella Chiesa, ma nel mondo, e ha sempre fatto sentire la sua presenza vicina, e quello è stato cruciale per i cristiani di Gaza, ma per la gente di Gaza, che sentivano comunque un leader mondiale che non li lasciava solo, che era al loro fianco, gli ha detto delle cose bellissime, sono con voi sotto le bombe, ma non erano parole, cioè in quella attenzione la gente ha capito che Francesco era davvero con loro e che teneva a loro e non li ha mai dimenticati.
La pace è stato il testamento politico di Francesco. Buonasera Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare.
Buonasera Roberto. Papa Francesco ha avuto sempre il coraggio di parlare di pace nonostante tutto e nonostante tutti. Lo ha fatto fino all'ultimo. Il suo messaggio per la Pasqua non poteva essere più chiaro. Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. Rimarrà nella storia come il suo testamento. Mai dalla sua nascita il movimento pacifista ha fatto così fatica a farsi ascoltare. Chi chiede che tacciano le armi viene considerato un povero ingenuo o peggio accusato di stare dalla parte sbagliata. Lo hanno fatto anche con il Papa, ma lui non ha mai rinunciato a farsi sentire. La pace come ideale che deve stare sopra a tutto, che non deve cedere il passo neppure alla Realpolitik. La pace come precondizione, la pace a tutti i costi. Questa è stata la scelta di Francesco, in totale sintonia con i popoli, in tragica dissonanza con i grandi. Ed è l'insegnamento che lascia dietro di sé, consegnandolo non tanto ai governanti, che non lo ascoltavano nemmeno da vivo, quanto a tutti gli uomini e le donne che ci tengono a restare umani.
Le 19:43 minuti, dopo questa lunga pagina dedicata alla morte di Papa Francesco, qualche altra notizia in questo giornale radio. Sono ancora senza soccorso nel Mar Mediterraneo 90 migranti che hanno dato l'allarme alla ONG Alarm Phone. L'organizzazione umanitaria ha spiegato di aver allertato le autorità italiane nel corso della notte, ma nessuno è intervenuto. Le condizioni meteo stanno rapidamente peggiorando, ha spiegato Alarm Phone, e mettono in pericolo l'imbarcazione. Nessuno si sente la responsabilità di soccorrere, le persone sono disperate, serve un soccorso immediato, soccorso che al momento non è ancora arrivato. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di essere disposto a prendere in considerazione una proposta di Kiev per un accordo volto a prevenire attacchi su obiettivi civili. Analizzeremo tutto ciò e prenderemo una decisione corrispondente per il futuro, ha detto Putin. Poco fa della guerra in Ucraina ha parlato anche il presidente statunitense Donald Trump. Ci sono buone chance di un accordo fra la Russia e l'Ucraina questa settimana, ha detto Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato oggi anche dei dazi. Con l'Unione Europea finiremo per avere un accordo, ha detto Trump. Tutti vogliono trattare con noi, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Sono le 19:44 minuti, è tutto per questo giornale radio condotto da Roberto Maggioni. Le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30.